Le 8, le 8 e 39 minuti, eccoci qua nuovamente con la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno a voi ascoltatori, buongiorno anche e soprattutto a un ritrovato professor Di Stefano.
Buongiorno.
Come va? Come ha dormito? Ha dormito bene?
Benissimo, benissimo.
Non ha avuto paura del temporalone?
No.
Tuoni, fulmini e saette?
No.
Non c'ha paura del temporale?
No, mai.
Di che cos'è che ha paura? Dell'agiotaggio?
No, non necessariamente.
Un po' le fa paura, secondo
me,
l'agiotaggio.
No, l'agiotaggio proprio non mi tange.
Non la tange.
No.
Il buio invece un po' sì, soprattutto se è provocato da un blackout generato da l'ENI.
No, perché
quello lo inquieta un po'.
Il buio, cioè, si ricorre alle candele, no?
Indubbiamente. Col ragno come è messo invece?
No, nessun problema, non ho agorofobia.
Ma quindi se, di fronte al ragno cosa fa? Lo spiaccica oppure lo addomestica e poi lo tiene come animale domestico?
Lo espelle.
Cioè, il respingimento del ragno.
Vabbè,
dovrebbe tenerlo in casa, poi come... È una simpatica bestiola anche il ragno.
Ho capito.
Denunciamo la discriminazione nei confronti del ragno, perché la zampa.it continua a mettere foto di gatti, di cani, che carini, ggg, e mai un bel ragno?
Beh, forse perché, come dire, la relazione...
Fa schifo il ragno.
No, a me no, ma perché la relazione col ragno è un po' complessa.
Ma se ce l'avesse come animale domestico, come lo chiamerebbe?
Ma no, per favore, dai.
Vabbè, un nome.
Ma no.
Giorgio.
Sì, vabbè, Giorgio.
Facciamo la stripe di Andrea e il ragno Giorgio. Vabbè, comunque è tornato il sole, in ogni caso basta anche lamentarsi della pioggia, ci mancherebbe altro, non pioveva da 200 anni e poi la pioggia è bella. 5 buoni motivi per definire che la pioggia è bella.
Non...
Irriga le culture.
Sì.
E quindi è importante,
sì.
Non a caso la culla della civiltà è stata la Mesopotamia, Mesopotamos,
sì.
Che c'era l'acqua che ha favorito la crescita dello sviluppo della civiltà, e una, lava la macchina, due, questo è importantissimo.
Ah, va bene, sì,
lei va all'autolavaggio o aspetta le grandi piogge?
No, non vado di solito all'autolavaggio.
Vede, quindi, secondo buon motivo, poi è purificatrice, come insegna Manzoni.
Il Manzoni.
La pioggia purifica, dice il Manzoni. Poi è bella perché fa le pozzanghere, e a tutti, come dice Peppa, piace saltare nelle pozzanghere di fango. E poi, quinta buona ragione, perché se piove si può dire, senza essere tacciati di demagogia, piove governo ladro.
Vabbè.
5 buoni motivi oggi del professor Di Stefano, giorno delle locuste.
Fatti tu, io.
Ma sì, ma perché lei poi è timido, si intimidisce.
Ma è
maieutica questa.
Sto aspettando
di parlare di Alitalia.
Esatto. O di Draghi.
A proposito di Alitalia, è sempre meglio decollare quando c'è il sole e non c'è vento, piuttosto che quando ci sono i fulmini e le saette e la grande pioggia.
Su questo
possiamo concordare.
Dopodiché
bufera su Alitalia.
Ma più che bufera, sembra elettroencefalogramma piatto, perché tutta questa sceneggiata post referendum, in realtà i problemi dell'Italia sono molto complessi, e non sembra che anche se ci fosse stato il via libera al referendum, all'accordo, sarebbe cambiato molto, se non temporalmente, perché i numeri concreti della compagnia sono quelli di una perdita tra 1 e 2 milioni di euro al giorno, e la perdita non è sicuramente solo un problema di costo del lavoro, di taglio del personale, ma è evidente che se si vanno a guardare i parametri principali, cioè l'occupazione degli aerei, all'Italia ha problemi molto grossi e un loading factor molto basso rispetto
alla media. Loading factor sarebbe?
Sarebbe il tasso di occupazione del veicolo quando vola. Insomma.
Ah, pensavo che fosse un talent per piloti di Alitalia,
no,
il loading factor.
No, è il tasso di occupazione dei posti del veicolo occupato, è da sempre uno dei più bassi, e qui nascono tutte le problematiche sulle rotte di Alitalia, su alcuni obblighi anche di rotte nazionali, di servizi che Alitalia deve fornire, per esempio i collegamenti con le isole, che ovviamente sono in parte rimborsati dallo Stato, ma comunque presentano delle enormi complessità. E poi la parte più divertente, credo che sia la questione della relazione con i soci, prima Air France, poi KLM, poi la cordata italiana, poi Etihad.
Perché sembrava che si potesse arrivare alla fine al paradosso perfetto, cioè anni fa si è impedita la vendita a KLM e Air France.
Era ancora una vendita, era un passo verso, ecco,
un merge,
un passo verso una possibile fusione fra l'Italia e Francia,
e si rischiava dopo tanti anni, in una situazione disastrata e molto meno favorevole, di vendere a Lufthansa. Invece, notizia shock che mi mette in scaletta, sembra che all'orizzonte non ci sia più Lufthansa, ma all'Italia se la possa comprare Ryanair.
Sì, è una delle ipotesi che circola da tempo, che la parte, diciamo, una volta finita in commissariamento, Ryanair possa fare incetta delle rotte e di alcuni dei servizi che si è detta disponibile a garantire anche per la continuità territoriale, come si chiama, quindi i collegamenti con la Sardegna, con la Sicilia e con le isole minori, in cambio appunto di poter mettere le mani su le tratte più convenienti e gli slot che Alitalia possiede.
Anche perché oggi, lo ricorda un pezzo sul Corriere della Sera che abbiamo citato anche in rassegna stampa, a pagina 6, di fatto Ryanair insieme a EasyJet e altre compagnie low cost è già di fatto una sorta di network che fa compagnia di bandiera. In Italia a EasyJet e Ryanair metà delle partenze nazionali, 49%, per avere un parametro, in Germania e in Francia la quota è del 24-26%.
Esatto, e quindi non sarebbe nemmeno la prima volta, lo ricordiamo, che a un fallimento di una compagnia di bandiera è subentrata proprio Ryanair. È accaduto per esempio in Ungheria quando ci fu la crisi di Malev, la compagnia di bandiera ungherese, che poi fallì. Tutti i voli che venivano effettuati da Malev vennero sostituiti in una notte, vennero garantiti da Ryanair, e da questo punto di vista la compagnia irlandese già più volte aveva fatto degli annunci ovviamente provocatori per dire che il servizio sarebbe stato garantito ugualmente anche senza Alitalia.
Quindi potremmo titolare di Malev in peggio, stante la situazione.
Potremmo
attuale.
Titolare anche così, ma la cosa ma la cosa forse più importante è che appunto questo prestito ponte da 400 milioni che ormai è annunciato ed è sulle pagine di tutti i giornali da Padoan con il via libera dell'Unione Europea andrà solo a incrementare le perdite pubbliche che finora sono pari a circa 10 miliardi di euro. Questa è la somma che è stata bruciata dentro all'Italia dal 2007 ad oggi. Comprensivi, però, bisogna aggiungere a questi 10 miliardi i 75 milioni messi all'epoca da Poste Italiane, forse alcuni se lo ricordano, quando il governo impose a Poste Italiane di fondere la propria piccola flotta di aerei che facevano in servizio postale, ma anche di versare 75 milioni nella costituzione di quella che doveva essere appunto la compagnia e la rinascita della compagnia di bandiera.
Insomma, all'Italia atterra tornando bruscamente sulla terra con dei bei sobbalzi, e comunque l'italiano applaude quando l'aereo atterra, a prescindere da come è atterrato, l'importante è che atterri. E quindi clap clap, però clap clap lo fanno soprattutto quelli di Etihad, perché secondo una ricostruzione del Sole 24 Ore potrebbero comunque guadagnarci in tutto questo casino.
Sì, ci avrebbero già guadagnato. La ricostruzione che fa questa mattina il Sole è estremamente interessante, perché spiega che della somma complessiva che Etihad dichiarò di versare in Alitalia per l'inizio della collaborazione, in realtà dopo 3 anni è emerso che questa somma non è stata versata in liquidità, cioè sono stati versati dei 560 milioni di euro dell'impegno, 387 milioni sono stati effettivamente pagati per rilevare il 49% della vecchia CAI, la holding dei famosi capitani coraggiosi, l'ennesima armata Brancaleone con il denaro pubblico. In realtà Etihad con 60 milioni si è comprata 5 slot all'Italia su Londra, appena 12 milioni l'uno. Questi slot, secondo gli operatori, valgono almeno 70 milioni ciascuno, ma la cosa più divertente è che questi slot comprati da Etihad sono stati poi riaffittati dalla stessa Etihad all'Italia per la sua operatività, e quindi ha guadagnato tre volte, ha risparmiato 300 milioni circa nell'acquisto, ha riaffittato gli slot alla stessa all'Italia, e in caso appunto di commissariamento, di fallimento, questi slot rimarranno comunque nel portafoglio di Etihad. E poi Etihad sborsò 112 milioni per rilevare il 75% di Alitalia Loyalty, ossia le pregiate e ambite Mille Miglia. I programmi fedeltà infatti per le compagnie valgono a peso d'oro, e anche nella disastrata dell'Italia, che perde un milione di euro al giorno, tra un milione e due milioni di euro al giorno, la controllata Loyalty ha guadagnato 14 milioni nel 2015, e quindi anche in questo caso ormai le Mille Miglia non sono di proprietà della stessa Alitalia, ma sono appunto di proprietà di Etihad. E quindi alla fine, dall'eventuale fallimento, cioè dalla messa in liquidazione della società, certo perderà la quota di capitale, ma in realtà Etihad ha già guadagnato due o tre volte l'investimento che fece tre anni fa.
Visto che stiamo parlando di compagnie aeree, credo che sia importante ricordare tre cose. La prima, che stanti le ricerche, il posto più sicuro è sempre meglio dietro, nei posti in coda, 69%.
Madonna.
Cosa?
Donna niente, dico, Madonna.
No, lo dicono le ricerche. Seconda cosa, mai parlare col pilota, è vietato come sul tram.
Sì.
Terza cosa, anche se fa caldo, non aprire per nessuna ragione il finestrino.
Sì.
È sempre il caso di ricordarle queste cose, perché non si sa mai. Però questo è il momento in cui coglie la palla al balzo il professor Di Stefano e scrive in scaletta: oh, possiamo fare finalmente della sana demagogia. Prego, ne ha facoltà.
Ma no, sana demagogia, perché nel mentre assistiamo a questo clamoroso e pesante fallimento che ormai si protrae, perché non c'è stato un solo anno da quando appunto è stato fatto il rilancio teorico di Alitalia, nella quale la compagnia abbia chiuso in pareggio, non mancheranno di scoppiare polemiche per i compensi degli amministratori di Etihad, in particolare per il dimissionario Luca Cordero di Montezemolo, che si vociferava che appunto nella classifica portasse a casa come presidente e amministratore delegato, e poi solo come presidente, qualcosa come 1,5 milioni di euro all'anno, e che probabilmente vanterà anche una liquidazione per le sue dimissioni, la sua uscita dal consiglio d'amministrazione di Alitalia. Ma lo stesso dicasi per l'amministratore delegato di Alitalia. Il passato da questo punto di vista insegna: nei 7 anni prima del fallimento gli amministratori, i manager, portarono a casa 27 milioni di euro, motivo per il quale poi, quando si aprì l'inchiesta giudiziaria, furono tutti indagati per concorso in bancarotta fraudolenta, stante le dimensioni appunto dei loro compensi.
A proposito di ricavi, notavo ora che quelli di Lufthansa, giusto per avere un parametro di riferimento, invece tornano inutile nell'operativo del primo trimestre. I ricavi crescono dell'11%, aumento sia del traffico passeggeri che di quello merci, il risultato netto. Vabbè, insomma, un po' di dati che dicono come Lufthansa stia un po' meglio di Alitalia. C'aveva anche la classifica?
Sì, in realtà è la classifica pubblicata dal Sole, che però merita sempre
Siamo sempre nel capitolo della sana demagogia.
No, qui non siamo nel capitolo della sana demagogia, secondo me siamo nel capitolo del sano scandalo dell'assoluta non coerenza con l'andamento, tra l'altro, delle aziende. Una classifica fatta appunto dal Corriere della Sera e pubblicata un giorno fa, lo scorso giorno, su quanto guadagnano i vertici, Sergio Marchionne 13 milioni di euro, Ghizzoni, che era l'amministratore delegato di Unicredit e quindi comprensivo della liquidazione, 12,2 milioni di euro, Malacarne, presidente e amministratore delegato di Snam, 8 milioni e mezzo, e via così con diversi nomi noti, da Flavio Cattaneo di Telecom Italia a Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, per arrivare in fondo alla classifica, almeno a questa classifica che è fatta dal Corriere, che è stata realizzata dal Corriere della Sera. In fondo alla classifica c'è Alberto Recordati, vicepresidente e direttore generale della Recordati, con soli 776 mila euro di compenso manageriale.
Alla sua sana demagogia non rispondo io, ma risponde Ugo Bertone oggi sulla prima pagina di Libero, che le dice: Marchionne si è arricchito ma si è meritato ogni euro, perché ha quadruplicato il valore della Fiat, caro il mio professore. Così le dice il Bertone, guida l'azienda dal 2004, ha quadruplicato il valore del gruppo, gli Agnelli giustamente lo riempiono di soldi e di bonus. Che smacco, eh?
No, beh, sai, dipende tutto dalle valutazioni anche sul ruolo, come dire, di un amministratore delegato e la solidità poi dell'azienda, visto che per esempio l'indebitamento industriale di Fiat, sempre nei dati che sono stati pubblicati l'altro giorno sul bilancio, è cresciuto come è noto le obbligazioni del gruppo Fiat sono considerate sul mercato junk bond, sono considerate obbligazioni ad alto rischio.
Senta, abbiamo poco meno di un minuto prima di andare in pubblicità e poi riaprire la seconda pagina del giorno delle locuste con il ritorno del professor Santoro, che oggi si concentra sulla rivoluzione fiscale di Donaldone Trump. Cosa dice? Ci giochiamo subito il tema della feta o lo riprendiamo dopo?
Ma no, riprendiamolo dopo.
Ma sì, dai, lo riprendiamo dopo. Allora, visto che abbiamo 34 secondi, parliamo un po' del più e del meno.
No, possiamo parlare dei dati che sono usciti questa mattina.
30 secondi, c'è una conversazione d'ascensore.
Ma no, vabbè, ma visto che abbiamo un minuto, possiamo dire che sono usciti i dati sull'inflazione, perché oggi è una giornata importante per l'inflazione a livello mondiale, sia quelli sulla area euro sono attesi che quelli dell'Inghilterra, e questa mattina comunque è già uscito l'inflazione in lieve aumento in Giappone, più 0,25%, ma anche in Giappone l'obiettivo del 2% resta molto lontano rispetto a quelli che sono gli obiettivi della Hub Economics, basata su un quantitative easing gigantesco.
Stacco pubblicitario, poi torniamo, le tasse di Trump e tante altre cose nella seconda parte del giorno delle locuste.